Gustave Flaubert, Madame Bovary. Capitolo 1. Eravamo nell'aula di studio quando il preside entrò, seguito da uno nuovo in abiti borghesi e da un bidello che trascinava un grosso banco. Quelli che stavano dormendo si svegliarono e tutti si tirarono su, come fossero stati sorpresi nel bel mezzo dell'attività. Il preside ci fece segno di rimettersi a sedere, poi, rivolgendosi all'insegnante, «Signor Roger», gli disse a mezza voce, «ecco un allievo che affido a voi». Entra in quinta. Se il suo impegno e la sua condotta saranno meritori, passerà tra i grandi, come la sua età richiede. Fermo in un angolo, dietro la porta, visibile a malapena, il nuovo doveva essere un ragazzo di campagna, di una quindicina d'anni circa, e più alto di tutti noi. Portava i capelli tagliati a frangetta sulla fronte, come un chierichetto di paese. L'espressione mite e piuttosto imbarazzata. Per quanto non avesse le spalle larghe, la sua giubba di panno verde con i bottoni neri doveva stringerlo al giro manica e lasciava intravedere, attraverso l'apertura dei risvolti, certi polsi arrossati a furia di starsene nudi allo scoperto. Le gambe, coperte da calze azzurre, gli sortivano da un paio di pantaloni giallastri, tenuti eccessivamente in tirare dalle bretelle. Calzava scarponi chiodati e lucidati male. Cominciamo a ripetere la lezione. Ascoltava tutto orecchi, attento come durante la predica, senza azzardarsi nemmeno ad accavallare le cosce o ad appoggiarsi sui gomiti. E quando alle 2 suonò la campanella, l'insegnante fu costretto ad avvertirlo che doveva mettersi in fila insieme a noi. Avevamo l'abitudine, entrando in classe, di gettare per terra i nostri berretti, in modo da avere subito le mani più libere. Bisognava lanciarli dalla soglia sotto il banco, facendoli sbattere contro la parete e sollevando così un mucchio di polvere. Questa era l'usanza. Ma sia che non avesse fatto caso alla manovra, sia che non avesse osato prendervi parte, alla fine della preghiera il nuovo teneva ancora il berretto sulle ginocchia. Si trattava di uno di quei copricapo del genere misto, dove si scontrano elementi del cappuccio di pelo, del ciapska, della bombetta, del caschetto di lontra e del berretto di cotone. Insomma, uno di quei miserabili oggetti che nella loro muta bruttezza hanno la stessa espressione profonda del muso d'un imbecille. Ovoidale e tenuto su da stecche di balena, cominciava con 3 sanguinacci arrotolati, poi si alternavano, separate da una striscia rossa, delle losanghe di velluto e di pelo di coniglio. Poi veniva una specie di sacco che terminava in un poligono cartonato, coperto da un complicato ricamo di galloni da cui pendeva, all'estremità di un lungo e sottilissimo cordone, una crocettina di filo dorato a guisa di nappa. Doveva essere nuovo, la visiera luccicava. «Alzati in piedi», disse il professore. Si alzò, gli cadde il berretto. Tutta la classe si mise a ridere. Si chinò per raccattarlo. Con un colpo di gomito, un vicino lo fece cadere un'altra volta. Lui lo raccattò di nuovo. «Insomma, sbarazzati dell'elmetto», disse il professore, che era un uomo spiritoso. Tutta la classe scoppiò in una risata fragorosa che confuse il povero ragazzo a tal punto che non sapeva più se doveva tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in capo. Si mise a sedere e se lo posò di nuovo sulle ginocchia. «In piedi!» riprese il professore. «E dimmi come ti chiami!» Il nuovo articolò, con voce farfugliante, un nome incomprensibile. «Ripeti!» Si sentì lo stesso balbettio di sillabe, coperto dagli schiamazzi della classe. «Più forte!» gridò l'insegnante. «Più forte!» Il nuovo, prendendo finalmente una decisione estrema, spalancò una bocca smisurata e lanciò a pieni polmoni, come se chiamasse qualcuno, la parola seguente. «Sciavori!» Fu un immenso baccano che d'un balzo salì increscendo, con acuti scoppi di voci. Si urlava, si abbaiava, si battevano i piedi, si ripeteva «Sciabovari! Sciarbovari!» Poi si frantumò in note isolate, calmandosi a stento, di tanto in tanto riprendendo vigore all'improvviso in una fila di banchi, dove si levava qua e là, come un petardo non del tutto spento, qualche risatina soffocata. Tuttavia, sotto la pioggia di compiti, a poco tornò l'ordine della classe e il professore, giunto ad afferrare il nome di Charles Bovary, dopo esserselo fatto dettare, sillabare e rileggere, impose immediatamente a quel povero diavolo di andare a sedersi dal banco dei fannulloni, ai piedi della cattedra. Lui si mosse, ma prima di spostarsi esitò ancora un istante. «Cosa cerchi?» domandò il professore. «Il mio ber...» fece timidamente il nuovo, lanciando occhiate angosciate intorno a sé. «500 versi a tutta la classe!» esclamò l'insegnante con voce furibonda, stroncando sul nascere come il cuo sego una nuova burrasca. «Ora starete calmi», continuava indignato il professore, asciugandosi la fronte con un fazzoletto appena estratto dal suo tocco. «Quanto a te, il nuovo, mi ricopierai 20 volte il verbo ridiculus sum». Poi, con voce meno aspra, lo ritroverai, il tuo berretto, nessuno te l'ha rubato». Tornò la calma più completa. Le teste si curvarono sui quaderni e il nuovo tenne per 2 ore un contegno esemplare, nonostante di tanto in tanto qualche pallottolina di carta lanciata in punta di penna gli schizzasse sul viso. Lui si asciugava con la mano e rimaneva immobile, con gli occhi bassi. La sera, nell'aula studio, estrasse dal banco le sue mezze maniche, mise in ordine i suoi piccoli averi, tracciò scrupolosamente le righe del suo quaderno. Lo vedemmo lavorare coscienziosamente, cercare tutte le parole sul vocabolario dandosi un gran da fare. Fu certo, grazie alla buona volontà, di cui dette prova che evitò di scendere alla classe inferiore, perché, se anche conosceva le regole a sufficienza, non aveva per niente eleganza nello stile. Aveva iniziato a studiare il latino con il curato nel suo villaggio. I suoi genitori, per risparmiare, l'avevano mandato in collegio il più tardi possibile. Suo padre, Charles-Denis Bartholomew Bovary, già aiuto ufficiale medico-chirurgo, compromesso verso il 1812 in certi imbrogli all'ufficio di leva e costretto nello stesso periodo a dare le dimissioni dal servizio, aveva allora approfittato del suo fascino personale per acciuffare al volo una dote di 60.000 franchi che si rendeva disponibile nella figlia di un merciaio innamorato del suo aspetto. Bell'uomo, fiero, abituato a far risuonare forte gli speroni, con dei favoriti che si congiungevano ai mustacchi, le dita sempre inanellate e vestito di colori sgargianti. Aveva l'aspetto di un valoroso guerriero e al tempo stesso la superficiale esuberanza di un commesso viaggiatore. Una volta sposato campò 2 o 3 anni alle spalle della moglie, mangiando bene, alzandosi tardi, fumando in grosse pipe di porcellana, rincasando la sera tardi, dopo lo spettacolo, e frequentando i caffè. Il suocero morì e lasciò poca roba. Lui ne fu indignato, si buttò nell'industria, vi perse qualche soldo, poi si ritirò in campagna con l'intenzione di valorizzare la terra. Ma visto che si intendeva di culture, come Cotonina, che montava i suoi cavalli invece di farli lavorare, visto che si beveva il suo sidro in bottiglia anziché venderlo in barile, visto che si mangiava il pollame più bello del suo cortile e si ungeva gli stivali da caccia con il lardo dei suoi maiali, non tardò molto a capire che era meglio per lui farla finita con gli affari una volta per tutte. Al prezzo di 200 franchi, l'hanno preso in affitto, in un villaggio al confine tra la regione di Cotes e di Picardia, una specie di abitazione per metà fattoria e per metà casa padronale, e avvilito, corroso dai rimpianti, accusando il cielo, invidioso di tutti, vi si rinchiuse dentro. A 45 anni, disgustato dagli uomini, diceva e deciso a stare in pace. Un tempo la moglie era stata pazza di lui, l'aveva amato con tanto di quel servilismo che aveva finito per allontanarlo da sé ancora di più. Allegra, espansiva e affettuosa da giovane, era divenuta, invecchiando, come il vino svanito che diventa aceto, di umore difficile, lagnosa, nervosa. Aveva sofferto anche troppo senza lamentarsi, in passato, quando lo vedeva correre dietro a tutte le sgualdrinelle del villaggio e una ventina di sordidi luoghi glielo restituivano, la sera, mezzo distrutto e maleodorante di sbornia. Poi l'orgoglio si era ribellato, allora era piombata nel più totale mutismo, ingoiando la sua rabbia in un silenzio stoicismo, in un silenzioso stoicismo che conservò fino alla morte. Era sempre in movimento, indaffarata. Andava dagli avvocati, dal pretore, si preoccupava della scadenza delle cambiali, otteneva dilazioni e in casa stirava, cucinava, lavava, sorvegliava i dipendenti, saldava i conti mentre senza occuparsi di nulla, eternamente assordito in una torbida sonnolenza da cui si scuoteva soltanto per rivolgere le parole sgarbate, sua signoria se ne stava a fumare accanto al caminetto, sputando della cenere. Quando ebbero un figlio, fu necessario metterlo a balia. Una volta rientrato in casa, il marmocchio fu viziato come un principe. Sua madre lo nutriva marmellate, suo padre lo lasciava correre scalzo e in vena di fare il filosofo diceva che anche che se ne sarebbe potuto benissimo andare in giro completamente nudo, come i cuccioli degli animali. In disaccordo con le tendenze della moglie, aveva in mente una certa idea virile dell'infanzia in base alla quale intendeva educare suo figlio, pretendendo che fosse allevato con durezza, alla spartana, perché gli venisse un fisico robusto. lo mandava a dormire senza che il letto venisse riscaldato, gli insegnava a bere grandi bicchieri di rum e lanciare insulti contro le processioni. Ma mite per natura, il piccolo rispondeva male agli sforzi paterni. Sua madre se lo trascinava sempre dietro, gli ritagliava i cartoncini, gli raccontava favole, gli intratteneva con lui in monologhi senza fine, zeppi di malinconica gaiezza e di leziosa civetteria. Nell'isolamento della sua vita, riversò su quella testa di fanciullo tutte le sue vanità disperse, sbriciolate. Sognava per lui un grande avvenire. Lo vedeva ormai cresciuto, bello, brillante, una carriera da ingegnere civile oppure nella magistratura. Gli insegnò a leggere e gli insegnò anche a cantare, accompagnandolo con un vecchio pianoforte, due o tre piccole romanze. Ma il signor Bovary, per poco incline alla cultura, diceva che tutto questo non serviva a nulla. Avrebbero mai avuto i mezzi per mantenerlo alle scuole statali, acquistargli un posto, un negozio? Del resto, con un poco di faccia tosta, un uomo se la cava sempre a questo mondo. La signora Bovary si mordeva le labbra e il bambino continuava a vagabondare per il villaggio. Seguiva i contadini nei campi e a colpi di zolla dava dietro ai corvi che volavano via. Mangiava le more lungo i fossati, con una verga in mano faceva la guardia ai tacchini, rivoltava il fieno tagliato, correva nei boschi. Nei giorni di pioggia giocava a campana sotto i portici della chiesa e nelle feste importanti supplicava lo scaccino di lasciargli suonare le campane per appendersi a corpo morto, alla grande fune sentirsi trascinare nel suo volo. Giulia Doria.